Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo appena entrati nel 25° giorno di Adar secondo 5771 e ci troviamo nel 30° giorno marzo 2011. Siamo arrivati alla Mishnah, pagina 5A del trattato Taanit, digiuni, e siamo arrivati alla decima lezione di questo ciclo di lezioni su Talmud Taanit. Dice la Mishnah: Ad matai shoalin et hagshamim? Fino adesso abbiamo parlato da quando si iniziano a ricordare le piogge, a chiedere le piogge. Adesso la Mishnah parla fino a quando si chiedono le piogge, ovvero quando è che ci si ferma, si smette di chiedere le piogge. Rabbi Uda Omer Rabbi Uda dice: Ace Yavora Pesach, fino a che sarà passato tutto Pesach. Rabbi Meir dice: Ace Yetzeh Nisan, fino a che passerà tutto il mese di Nisan. Rabbi Meir porta una prova per la sua tesi, che bisogna aspettare tutto il mese di Nisan per smettere di chiedere piogge, poiché è scritto, Shneemar, scritto nel libro di Yoel 2:23, Vayored lachem geshem moreh umalkosh barishon. Hashem vi ha fatto portare la pioggia moreh umalkosh, sono due tipi di pioggia, moreh sono le prime piogge, come diciamo nello Shema Israel, yoreh umalkosh. Yoreh sono le prime piogge, malkosh sono le ultime piogge, le seguenti. Allora c'è scritto nel libro di Yoel, Hashem ha portato le piogge Moreo Malkosh, le due piogge, le iniziali e quelle in mezzo, nel mese di Nisan, vuol dire che tutto il mese di Nisan, Rishon, che è il primo mese dell'anno, che è Rishon, che è Nisan, è valido, è un mese buono per le piogge, per far crescere il grano. Da qua vuole provare Rabbi Meir, che anche se le piogge cadono nel mese di Nisan, ancora il grano può crescere, per cui va ancora bene. Per questa ragione dice Rabbi Meir che noi dobbiamo chiedere le piogge anche tutto il mese di Nisan. Tutto il mese di Nisan è buono, è valido per le piogge. Siccome nel verso c'è scritto che sono venute queste piogge nel primo mese, dice Rabbi Meir, vuol dire che tutto il mese è buono, perché non c'è scritto nella prima settimana, nel primo periodo, prima di Pesach, no. Bereshon, nel primo mese, vuol dire che tutto il mese è buono per le piogge. Adesso la Gemara analizza il verso che ha portato Rabbi Meir, dove c'è scritto che le prime e le ultime piogge sono venute nel mese di Nisan. E la Gemara chiede una domanda. Amar le Rav Nachman e Rabbi Yitzchak. Ha detto Rav Nachman e Rabbi Yitzchak, Yoreh Benisan? Da quando in qua le prime piogge, Yoreh, vengono nel mese di Nisan. Cosa stai dicendo? Yoreh be Marcheshvan hu. Le piogge iniziali cadono nel mese di Marcheshvan, nel secondo mese dell'inverno, subito dopo Tishrei c'è Marcheshvan. Detania, come abbiamo studiato, Yoreh be Marcheshvan o Malkosh be Nisan. Le Yoreh vengono giù nel mese di Marcheshvan. Malkosh, le piogge seguenti finali, vengono giù nel mese di Nisan. Vuol dire che Yoreh corrisponde al periodo di Marcheshvan. Come facciamo a dire qui che Yoreh corrisponde al mese di Nisan? Che vengono giù nel mese di Nisan? Non è possibile. Amarle gli ha risposto Rabbi Yitzhak a Rav Nachman. Rav Nachman chiede a Rabbi Yitzhak. Rav Yitzchak risponde a Rav Nachman, Amar Leh gli dice, Hachi Amar Rabbi Yochanan, così ha detto Rabbi Yochanan. Praticamente Rav Nachman chiede a Rav Yitzchak e Rav Yitzchak risponde citando Rabbi Yochanan. Sicuramente Yoreh cade nel mese di Marcheshvan e non nel mese di Nisan, questo regolarmente. Però può succedere che la Yoreh, le prime piogge, cadono anche nel mese di Nisan. Sai da dove Ti provo questo. È successo una volta, come adesso la Gemara rapporterà, dove gli ore, le prime piogge sono scese nel mese di Nisan. Da qua dice la Gemara, impariamo, che le ore possono cadere anche nel mese di Nisan. Non che cadono nel mese di Nisan, ma possono anche essere nel mese di Nisan. Qual è la storia che è successa? Dice la Gemara, Yoel nel Bimei, Yoel ben Petuel, Nitkayem Mikram. Questo verso si è avverato nel periodo di Yoel, il profeta Yoel, figlio di Petuel, di Chtivbe, dove c'è scritto nella sua profezia, Yeter ha-gaza ha-achal ha-arbe. Al tempo di Yoel c'è stata una ondata di cavallette che ha mangiato, distrutto, una cosa incredibile. Dice Yoel, Yeter ha-gaza ha-achal ha-arbe, ha distrutto più la carestia, più delle cavallette. Dopo che sono state le cavallette che hanno distrutto di tutto e di più, è venuta la carestia, la siccità e ha rovinato di più ancora. Otashana, quell'anno di carestia, Yatzá Adar, Veloi Yavdu Kshamim. Quel settimo anno di carestia, che la situazione era drammatica, ormai 7 anni che non pioveva. In quell'anno, dice la Gemara, cosa è successo? È arrivato il mese di Adar, è finito il mese di Adar e la pioggia non era ancora caduta. Yardà lahem revia rishonà be'echad ben'Nissan. È arrivato il primo di Nissan. Settimana prossima è il primo di Nisan, che è un giorno molto speciale, come abbiamo spiegato la settimana scorsa, Vayi Vayom HaShemini, era l'ottavo giorno, era il primo di Nisan. Ebbene, è arrivato il primo di Nisan, sono cadute le prime piogge. Amar lahem navi le Israel, gli ha detto il profeta Yoel a Israel, andate a seminare i vostri campi. Sono iniziato a scendere le piogge, vuol dire che Hashem ha finito la carestia, andate a seminare. Dopo 7 anni di carestia non c'era molto da seminare. Tseu vezir'u, andate e seminate i campi. Amrulo gli hanno detto Yoel, mishi esh lo kav. Uno che gli è rimasto qualche chicco di grano, cosa fa? Lo va a seminare e muore di fame? Ormai stiamo per morire di fame. Uno che ha kav chitim o kabaim seorim, una misura piccola di grano, oppure un po' più grande di orzo, cosa fa? Yochleno veichye, ma lo mangia e vive, sopravvive? O Israeno veyamuto, lo va a seminare e morirà? Amar lahem, gli ha detto il profeta, affalpiché, nonostante ciò, nonostante vi trovate in una situazione miserabile, dove proprio siete distrutti, non avete più neanche un chicco di grano da seminare, tseu vezirù, andate a seminare, andate, è finita la carestia. Naaseh lahem nes, è successo un miracolo, all'improvviso sono usciti fuori i grani, i chicchi nascosti nei posti più sperduti. Successo un miracolo. Venitgalal lahem mashe bektalim, il grano nascosto nei muri, umashe bechore nemalim, e nei buchi dove ci sono le formiche, che loro prendono questo grano e lo nascondono lì. Sono usciti fuori chicchi di grano sperduti, nascosti qua uno, qua un altro. Li hanno tirati via, fuori tutti. Successo un miracolo. Sono andati Yatsu, sono usciti, Vezirù, e hanno piantato quel pochissimo che avevano. Hanno avuto fiducia nel profeta, hanno avuto fiducia che Hashem finalmente li salverà da questa situazione tragica. Hanno seminato Sheni, il 2 di Nisan, Shlishi, il 3 di Nisan. רביעי, il 4 di Nisan. וירדה להם רביעי השנייה, e scesa la seconda pioggia. Praticamente, la prima scesa il primo di Nisan, hanno piantato il secondo, il terzo, il quarto, e scesa il quinto, è scesa la seconda pioggia, quella che deve far crescere. Perché la prima viene per i campi, per renderli per fertilizzarli, per prepararli, e poi la seconda è quella che fa crescere il grano. Allora, Yardalehem Reveashnia, il 5 è scesa la seconda pioggia, Bechamisha Benisan, 5 di Nisan, e dopo che hanno piantato in questi tre giorni, è successo un miracolo molto veloce, molto grande, Hikrivu HaOmer B'Shishasar Benisan, il 16 di Nisan, quando si portano le primizie del grano dell'orzo, il 16 di Nisan, già c'era il grano per sacrificare come nuovo raccolto sull'altare. Praticamente conclude la Gemara, hanno seminato il 2 di Nisan, il 3 di Nisan e il 4 di Nisan, il 5 è scesa la seconda pioggia, il 16 già c'era grano da portare sull'altare come offerta di primizia di grano. Dice la Gemara, Nimzet vua hagdela b'shisha chodashim, il grano che ci vuole di solito 6 mesi per crescere, Gdelà è cresciuto in 11 giorni. La seconda pioggia è arrivata il 5 di Nisan, dal 5 al 16 di Nisan ci sono 11 giorni. Vuol dire che in 11 giorni è cresciuto il grano completamente fino al punto che potevano già offrirlo sull'altare come primizia di grano di orzo, come primizia di quell'anno di raccolto. Continua la Gemara e dice Nimza Omer Hakarev Mitvuash Shisha Chodashim, risulta che l'Omer, che è la sfirata Omer che noi contiamo, cos'è? È il conteggio dell'Omer, è il conteggio dal giorno che abbiamo iniziato a portare il sacrificio dell'Omer. Siccome è il secondo giorno di Pesach, il 16 di Nisan, noi portiamo un'offerta all'altare e si chiama Korbana Omer, il sacrificio dell'Omer, che l'Omer non è altro che una misura, che è la misura di grano che bisognava offrire sull'altare. Ebbene, noi da questo giorno contiamo i famosi 49 giorni, per questo si chiama Sfirat HaOmer, perché noi colleghiamo questo conteggio che inizieremo tra 2 settimane, Bezrat Hashem, tra poco inizia Pesach, e noi colleghiamo questo conteggio dell'Omer al sacrificio che viene portato. Siccome iniziamo a contare questi giorni dal momento che si porta il sacrificio dell'Omer, allora noi lo chiameremo il conteggio dell'Omer, conteggio che parte dal giorno che si è sacrificato l'offerta di Omer, delle primizie, un Omer di primizie. Continua la Gemara e dice risulta che l'Omer che è stato offerto, di solito un Omer che cresce in 6 mesi, in quell'anno è stato offerto dell'Omer Karev Mitvuash Elachad Asar Yom, è stato offerto un Omer cresciuto in 11 giorni. La stessa cosa che ha detto prima la Gemara, ma detta al contrario. Valotò Ador Omer, su quella generazione, dice il re David Amelech, nei suoi salmi di lode fenomenali, le più grandi lode mai dette al Padre Eterno, dice David Amelech nel 126, verso 5 e 6, coloro che seminano piangendo con le lacrime raccolgono cantando. Berina Iktoro. Aloch Yelecho Bacho, uno va e viene piangendo, Nose Meshech Hazara, torna caricando il raccolto, ciò che è cresciuto. David Amelech, dice la Gemara, quando lui ha scritto questo salmo, si riferiva a quella generazione di Yoel, quando ci saranno quando c'è stata questa carestia pazzesca, dove la gente seminava piangendo, disperati, come facciamo a piangere, non abbiamo da mangiare? Come facciamo a seminare se non abbiamo da mangiare? Dice, non preoccupatevi, seminate. Seminavano piangendo e poi raccoglievano con gioia. Hanno raccolto con grande entusiasmo e con grande felicità. Qua Rashi dice una cosa importante, specialmente per il periodo di oggi, dove c'è una grande recessione in tutto il mondo, in Italia ancora peggio. Dice la Gemara che il miracolo che Hashem gli ha fatto trovare questi piccoli chicchi di grano nei buchi, formiche, eccetera, questo miracolo è successo solamente dopo che loro hanno dimostrato che avevano fede in Hashem. Quando uno ha fiducia in Hashem, va e prende quel poco che ha e lo butta dentro la terra, lo semina, perché il profeta ha detto di seminare anche se non c'è nessuna ragione per farlo. Quando uno dimostra fede in Hashem, sicurezza in Hashem, fede nelle parole del profeta che rappresenta Hashem, Hashem lo ricompensa. E anche nel momento in cui loro non avevano da mangiare, all'improvviso hanno trovato questi chicchi di grano sparsi, è successo questo grande miracolo. I muri sono caduti, si sono trovato del grano dentro i muri. L'hanno preso, l'hanno seminato, ma avevano già iniziato a seminare prima, hanno dimostrato fiducia in Hashem, nelle parole del profeta. Hashem ha detto allora, vi pagherò, vi premierò la vostra fiducia e vi farò trovare da mangiare. Vi farò trovare del grano che voi seminerete e vedrete che potete sopravvivere. Quando noi abbiamo fiducia nelle parole del profeta, come la nostra generazione ha avuto il merito di avere un profeta, il Rebbe di Lubavitch ha detto: io vi dico una profezia che mi hanno dato di dirvi. Mashiach sta arrivando, dovete solo prepararvi, ormai è già qui, dovete aprire gli occhi. Non l'ha detto come augurio, l'ha detto come profezia, ha detto chiaramente: vi do una profezia che mi hanno dato di dirvi. Se noi siamo fiduciosi nelle parole del Tzaddik, come gli ebrei lì, sono andati a piantare il grano senza neanche logica, non avevano da mangiare niente, hanno piantato quel poco che avevano. La loro fiducia è stata premiata. Hashem gli ha fatto trovare dell'altro grano, ha piantato ancora di più, è uscito il raccolto, sono salvati. Quando noi abbiamo fiducia nelle parole di Hashem, nelle parole del suo profeta, nei messaggi che lui ci manda tramite i suoi profeti, allora noi siamo premiati, allora le profezie si avverano. Se noi fossimo più sicuri che la redenzione sarebbe in arrivo e noi saremmo veramente pronti, faremmo il massimo sarebbe già arrivata. Come loro, sono andati a seminare, piangevano, con le lacrime seminavano. Ma sapevano che sarebbe successa la profezia ed è successa la profezia. Da qua noi dobbiamo imparare sempre l'importanza della nostra fede nelle parole del profeta. Sono importantissime, sono la chiave del successo e dell'avveramento della profezia stessa. Andiamo avanti nella Gemara, e la Gemara che adesso commenta e spiega. Mai, cosa vuole dire? Haloch yelech uvacho, nosse meshech hazara. Andavano e venivano piangendo, tornavano con il grano, col raccolto, con quello che era cresciuto, a Zara. Dice la Gemara: cosa vuol dire andavano piangendo, se c'è già scritto che piantavano con le lacrime? È ovvio che andavano piangendo. Cosa vuol dire? Piantavano con le lacrime. Andavano piangendo, sai, le lacrime stai piangendo. Cos'è questa ripetizione? Dice: no, Amar Rav Yehuda, la Gemara dice, il nome di Rav Yehuda, qui la Davide HaMelech ci vuole insegnare, raccontare qualcosa di particolare. Qui si parla di un toro che lui arava il campo. Shor ki shehu choresh. Questo toro, quando lui arava, andava, trascinava quello che è il solcatore, quello che fa i buchi nella terra. Quando il toro andava, Olecho uboche, andava piangendo perché non aveva da mangiare. Il tempo che lui tornava indietro, Bachazirato, Ocher Chazib, già era uscito un po' di erba, un po' di mangiare e già si nutriva. Andava piangendo, tornava mangiando, mangiando la zera, quello che era appena cresciuto. Nel tempo che andava a tornare, già una velocità incredibile. Minatelem. Dal solco dove aveva arato, Veseo boia voberina, andava piangendo, tornava con il zera, mangiava questo zera, boia voberina, andava con gioia, con felicità. Prima andava piangendo e poi tornava con gioia e felicità. Chiede la Gemara, mai non sei all'umotav. Cosa vuole dire non se alumotav? Trasportava i suoi covoni. C'è già scritto che lui era gioioso, aveva da mangiare. Cosa vuol dire che la gente trasportavano i covoni? Cosa rappresenta? Amar Rav Chisa, ha detto Rav Chisa. Veamre lebe matnita tana. Ha detto Rav Chisa, abbiamo studiato nella Mishnah. Kane zeret shibolet zerataim. Il grano che raccoglievano, cosa vuol dire? Andavano cantando e trasportavano i covoni. Cos'è questo trasportavano i covoni? Dice la Gemara, se di solito un stelo di grano dava, era alto un diciamo ad esempio un metro, quelli erano alti 2 metri, erano il doppio. Vuol dire che la grandezza proprio fisica del grano era alta al doppio, dava alta al doppio col doppio del frutto di grano. Questo dice il Pasuk, David Ameller, che andavano trasportando i covoni. Dice, guarda che covoni, guarda, sono grandi il doppio. Quando Hashem deve punire, vuole punire il mondo, la carestia non ha limiti. Quando Hashem decide che la carestia è finita, 11 giorni, lavoro di 6 mesi. Non esiste la natura, evoluzione naturale, carestia perché siccità. È un piano divino. Come finisce il piano divino? Deve arrivare il grano, non batter d'occhio, arriverà il grano. Adesso la Gemara, siccome la Gemara qui ha chiesto una domanda, chi ha chiesto una domanda? Ha chiesto una domanda a Rav Nachman Rav Yitzchak, che Rav Yitzchak ha risposto citando Rav Yochanan. Adesso la Gemara ci riporterà altri 5 casi analoghi dove Rav Nachman chiede a Rav Yitzchak e Rav Yitzchak risponde in nome di Rav Yochanan. Voi vi chiederete cosa c'entrano questi altri casi? Non c'entrano niente, c'entrano solo con i nominativi. Siccome Rav Nachman ha chiesto a Rav Yitzchak e lui gli ha risposto a Rav Yitzchak in nome di Rav Yochanan, allora spesso nel Talmud, quando succede una casistica particolare, vengono citati altri casi di discussione, di studio nel Beit Midrash, nella Yeshiva, poiché sono esattamente simili a questo qui. A questo punto la Gemara dice, Amar le Rav Nachman e Rav Yitzchak. Allora c'è un altro caso anche, che Rav Nachman ha chiesto sempre alla Rav Yitzchak, come abbiamo chiesto prima. Mai dichtiv. Cosa vuol dire quello che c'è scritto? Ki kara Hashem le Ra'av, ve gam ba el ha'aretz sheva shanim. C'è scritto nel libro di Melachim, dei re. Nei Re, secondo, verso 8, capitolo 8, verso 1, c'è scritto: Chicherà Hashem Rav, Hashem ha chiamato la carestia, Vegambaela Arat Shevashanim, e anche Hashem ha chiamato la carestia che è venuto sulla terra per 7 anni. Vuole dire che nel mondo ci sono stati 7 anni consecutivi di carestia, come avrebbe dovuto succedere in Egitto, solo che in Egitto c'erano due differenze molto grandi. Uno, che lì la carestia non è mai durata 7 anni, bensì 2 anni, perché quando è arrivato Jacob ha dato la benedizione e si è interrotta la carestia. Due, Yosef aveva raccolto tanti viveri abbastanza per nutrire, sostenere il mondo intero, non c'erano problemi. Qui, nei Melachim 2, la situazione era grave. 7 anni di carestia, dice la Gemara. Behanach Sheva Shanim, in questi 7 anni, Ma'achul, cosa hanno mangiato? Amar Lehachi, gli ha detto così. Amar Rabbi Yochanan, così ha detto Rabbi Yochanan. Di nuovo, Rav Nachman chiede a Rabbi Yitzchak, Rabbi Yitzchak risponde in nome di Rabbi Yochanan. Cos'era detto Rabbi Yochanan? Shana Rishona, il primo anno, Achluma Shebevatim. Hanno mangiato quello che c'era in casa, normale. Shnia, secondo anno, Achluma Shebesadot, hanno mangiato quello che c'erano nei campi. Quello che era cresciuto da solo nei campi, perché non avevano piantato il primo anno perché non c'era grano, hanno mangiato foglie, rami, qualsiasi cosa che si poteva mangiare. Terzo anno hanno mangiato gli animali, Basar Bemat Ora, gli animali puri. Revit, quarto anno, Basar Bemat Mea, animali impuri. Chamishit, non c'era più neanche animali impuri, Basar Shkatzim Urmashim, hanno mangiato carne di vermi, carne di rettili, cose che fanno schifo più ancora degli animali impuri, ma non c'era da mangiare, morivano di fame, piuttosto che morire di fame, puoi mangiare anche qualsiasi cosa. Shishit, il sesto anno, Basar bnehem vnotem, hanno mangiato la carne dei loro figli, non c'era da mangiare. Settimo anno, Basar zerotehem, mangiavano la carne del loro corpo, le loro mani, morivano di fame. Dovremmo imparare a apprezzare cosa vuol dire avere da mangiare. 7 anni di carestia consecutivi. Dice la Gemara, le kayama shenemar ish besar zro'o yochelo. Questo che hanno mangiato le mani dei loro corpi, questo viene a confermare il verso che c'è scritto, che ognuno, ogni uomo ha mangiato la carne della mano sua. Hanno mangiato la loro carne, non avevano da vivere. Per cui Rabbi Yitzchak risponde in nome di Rabbi Yochanan: come è possibile che la carestia è durata 7 anni? Rabbi Yochanan ti dice che è esattamente durata 7 anni, perché più di questo non poteva durare, perché già al settimo anno hanno iniziato a mangiare il loro corpo, ottavo anno non sarebbe rimasto niente. Ve'amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzchak. Adesso siamo arrivati alla seconda domanda che chiede Rav Nachman Rabbi Yitzchak, cioè oltre alla prima che abbiamo detto prima. Ce ne sono altre cinque. Rav Nachman chiede a Rabbi Yitzchak, Rabbi Yitzchak risponde in nome di Rabbi Yochanan. Questa Gemara è molto bella. Questa Gemara è legata alla lezione che abbiamo fatto nella Parashah di Pekudei, esattamente 4 settimane fa, dove abbiamo parlato che c'è Yerushalayim in basso e c'è Yerushalayim in alto, quando abbiamo parlato di Platone. Abbiamo detto che c'è il Mishkan, il santuario in basso, e abbiamo detto che c'è il santuario in alto. Ebbene, da dove sappiamo che ci sono due Yerushalayim, che ci sono due santuari? Lo sappiamo da questa Gemara Tanit 5a. Ha chiesto Rav Nachman a Rabbi Yitzchak, ma cosa vuole dire il Pasuk nel libro di Hosea, capitolo 11, verso 9? C'è scritto, Bekirbecha Kadosh, velo avo Beir, se tu sei santo, io non verrò nella città. Cosa vuole dire il profeta? Se tu sei santo, non verrò nella città. Certo che verrò nella città. Se tu sei santo, certo che verrò nella città. La Gemara dice: non fa senso questo. Se tu sei santo, non verrò nella città, perché non dovrei venire nella città? Se tu sei santo, certo che verrò. La Gemara chiede: Mishum de bekirbecha kadosh, siccome tu ti comporti bene, tu sei santo, ti comporti bene, sei idoneo. Lo avo Bair, Hashem dice non verrò nella città, non verrò a rivelare la mia Shekhinah, la mia presenza dentro Yerushalayim. È ironico, se tu sei santo non verrò nella città, così dice il verso del profeta. Ma la Gemara chiede una domanda banale. Se c'è una santità dentro Israele, è ovvio che Hashem si rivela dentro la città. Cosa vuol dire? Se tu sei santo, Bikirbecha Kadosh, ve lo avo beire e non verrò nella città? Doveva dire il verso, se tu sei santo io verrò nella città, è ovvio, perché tu sei santo, verrò a rivelarmi in quella città. Amar Lehachi, Amar Rabbi Yochanan, ha detto così, ha detto Rabbi Yochanan. Amar HaKadosh Baruch Hu, ha detto Kadosh Baruch Hu a Israele. Lo avò Yerushalayim shel Mala, io non verrò a rivelarmi in Yerushalayim shel Mala, ace avò Yerushalayim shel Mata. Finché non verrò, non sarò rivelato in Yerushalayim in basso. Questa Gemara è molto profonda. Come vi ho detto, Pekudei 5771, c'è una lezione su Platone che è fenomenale. Lì viene spiegato cos'è questo concetto, che Dio non vuole rivelarsi nella Yerushalayim spirituale finché non si rivela nella Yerushalayim materiale. Yerushalayim in cielo è sempre perfetta, perché è una Gerusalemme spirituale, così come il santuario spirituale. E uno potrebbe dire, bene, sì, Gerusalemme in terra è rovinata, distrutta a causa dei peccati di Israele, allora Dio non può rivelarseli. Ma Gerusalemme in cielo, che è perfetto, perché non dovrebbe rivelarsi lì? Dice Hashem, no, mi spiace, io non mi rivelo né Gerusalemme in alto, finché non mi rivelo anche in Gerusalemme in basso. Siccome tutto lo scopo della creazione del mondo è creare una dimora per Hashem nel mondo materiale e fisico, il fatto che Hashem possa rivelarsi e dimorare nella Gerusalemme in cielo spirituale, questo non dà nessuna soddisfazione. Lo scopo di tutto è Gerusalemme in basso. Se io non mi rivelo in Gerusalemme in basso, neanche in alto non mi rivelo. Quello che conta è il mondo materiale. Quello che conta è questo mondo dove ci troviamo. Tutto il resto, quel che c'è sopra, tutta una preparazione per arrivare qua. Questo è il senso del verso. Lo avo beir, non verrò nella città, ovvero in Gerusalemme in cielo. Finché non sarai santo tu in basso, finché tu non sarai idoneo qua giù, e finché io non sarò rivelato anche qua giù, Gerusalemme in basso, fino a quel momento anche Gerusalemme in cielo, che potrebbe essere riempita dalla gloria e della santità di Hashem, comunque Hashem non si rivela in cielo finché non si rivela anche in basso. Finché non viene ricostruito Gerusalemme. Finché non viene ricostruito il Beit HaMikdash, anche Yerushalayim in cielo, anche il santuario che c'è in cielo, soffrono e piangono e aspettano con ansia che venga ricostruita anche in basso. Questo dice il verso Hosea. Bekir Becha Kadosh, se tu sei santo in basso, ve lo avo bair, non mi rivelerò nella città, ovvero se tu sei santo, io mi rivelerò nella città in alto, in Yerushalayim in alto. Se tu non sei santo giù, io non mi rivelerò neanche in Gerusalemme in alto. Perché è vero che quella lì è perfetta. Quella lì è solamente lo specchio di quella in basso. Ma lo scopo di tutto è quello in basso. Per cui il fatto che io possa rivelarmi lì, questo ancora non mi dà soddisfazione. Io non mi rivelerò lì finché non prima la base è qua. Quando c'è qui la Shekhinah anche in alto. Perché Kirbecha Kadosh, se tu sarai santo. Ve lo avo Bair, non arriverò allora in Gerusalemme in alto, anche allora lì arriverò anche lì se tu sarai in alto basso. Ma se tu non sei santo in basso, non ti comporti bene, e io non mi rivelo in Gerusalemme in basso, allora non mi rivelerò neanche in Gerusalemme in alto. Cari amici, questo è un concetto molto importante. Dobbiamo pensare quanto la nostra vita, la nostra missione, ogni momento della nostra vita è fondamentale. Noi abbiamo il dovere di aggiustare di rettificare, di completare Gerusalemme in basso, così Hashem si rivelerà sia in Gerusalemme in basso e sia in Gerusalemme in alto. E voglio concludere con la canzone, la famosa canzone che canta Avram Fid, Lo avò, ace avò. Chi vuole c'è l'MP3 su internet si può sentire. Amara, amara, Kodosh Baruch Hu. Amara, amara, Kodosh Baruch Hu. Lo avò, ace avò. Yerushalayim shel mata lo avo Yerushalayim shel mala ache avo Yerushalayim shel mata Arrivederci cari amici. E alla prossima!